Federico, non ero bloccato. Vabbè, teniamola buona così.
Ok,
Ok,
bene, bene, bene. Come stai?
ok. Bene, grazie, tu?
Bene, 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 benissimo. Dopo questa riunione del CD del Cabana la settimana scorsa,
Sì, a sorpresa.
benissimo, siamo a sorpresa, siamo pronti ad affrontare una nuova puntata. Bene, senti, allora stasera di che cosa parliamo? Come cominciamo? Che abbiamo un po' di argomenti.
Ma è una puntata storica, questo l'avevo percepito.
Esatto.
Cioè, facciamo un po' della storia di grandi eventi che hanno a che fare con l'inflazione e la stampa di denaro, no? Direi questo è l'intro.
Perfetto, quindi vogliamo partire. Abbiamo un approfondimento che vi racconterò io sul tema politiche monetarie e inflazione durante la storia della civiltà romana,
Oh,
quindi dalla
fighissimo.
fondazione fino all'impero bizantino o romano dell'est, come io preferisco. Vogliamo cominciare qui, vogliamo cominciare un po' di notizie, vogliamo cominciare dall'altro tuo approfondimento, come vogliamo
Ma il mio
iniziare?
approfondimento lo lascerei per dopo perché è
Ok.
semplicemente un piano che avevano in mente i nazisti per destabilizzare l'Inghilterra. E secondo
Ah,
me è un
ok.
piano abbastanza simile ad alcune cose che racconterai tu. Però appunto. Dai, invece non so, vuoi fare le news o se le abbiamo veloci? Come la vedi?
Allora, sì, velocissimamente abbiamo un po' di prezzo stagnante. Non so se gli acquisti sono calati, sull'ETF aumentati o il che sia.
No, no,
Più o meno è
continuano a
sempre là, c'è
spingere.
stato un
Sì.
piccolo crash, c'è stato, il che vuol dire che ci stiamo continuando a mangiare tutta la supply. È stata proposta un'introduzione per una tassa sull'elettricità per i miner negli Stati Uniti, ma non sappiamo se verrà approvata o meno,
Sì,
quindi abbiamo visto
esatto.
che
Sì.
se approvata potrebbe essere un grosso problema.
Dipende, qui ti direi dipende perché sì, per i miner
Perché?
americani sarebbe un grosso problema, chiaro. Però per il
Ok.
mining, per l'industria del mining che deve essere decentralizzata, dato che adesso c'è una bella parte, una bella fetta dell'hash rate negli Stati Uniti, forse non sarebbe neanche così male. Così li obblighi a migrare, ad andare a decentralizzarsi. Quindi non lo so, ovviamente sarebbe un disastro, la gente che si impanica, il prezzo scende, ok. Però poi sul lungo periodo non so se sia necessariamente. Non sarebbe necessariamente una cosa
Sì,
malvagia,
perché tu
ecco.
dici che romperebbe un po' quel monopolio lì, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì.
Ho capito. Stiamo a vedere, comunque è una proposta di legge, non è
Sì,
nulla
infatti.
che abbiano approvato. Altre notizie, cose curiose che hai visto?
Sì, due cose
Vai.
curiose.
Sì.
Curiose. Da anno di elezioni proprio. C'è la Warren e l'altro di sinistra, come si chiama? Quello che anche lui ha 8.000 anni, quello che c'è nei meme,
Sanders.
sono qui ancora oggi a chiedervi il
Bernie
5%.
Sanders.
Esatto. Loro due hanno chiesto gentilmente, hanno iniziato a chiedere gentilmente alla Fed di tagliare i tassi.
Gentilmente,
Gentilmente.
scusi, signora Yellen, potrebbe tagliare un pochino i tassi, ok? E la Yellen gli ha fatto marameo, gli ha fatto, perché non è che lo decidono loro,
Certo che loro dovrebbero essere indipendenti,
Lo
però.
decide il fior degli economisti della Fed.
Però, insomma, i
Ok.
democratici hanno l'anno delle elezioni e quindi loro giocano tutte le carte che possono giocare, no?
Certo.
E in parallelo a
Parliamo.
questa cosa qui, c'è stata una cosa che vi ho messo nel canale Telegram, una notizia molto interessante, un po' del sottobosco. C'è uno di quei senatori bravi a fare insider trading, non bravo come la Nancy, però bravino, Mike Garcia. Che è da agosto dell'anno scorso che continua a comprare bond. E la versione, diciamo, pubblica, però, per fino ad oggi è che sta comprando e ricomprando i bond a 3 mesi. Però c'è anche stata un'indiscrezione che ha iniziato a comprare quelli a 20 e 30 anni. Quindi, se uno così, che comunque spinge come insider trading, compra bond anche di lungo
Sì.
periodo. Forse non ha. C'è qualcosa su questa. Beh, mercoledì c'è la riunione della Fed, no? Ah, mercoledì mi pare, sì. Quindi vediamo che sorprese escono. Perché se dovessero essere più dovish del dovuto, che allora, insomma, inizia quella manovra che abbiamo iniziato a pianificare anche noi dall'anno scorso e
Minchia, lì
inizierà
veramente.
il rialzo dei bond. Però, insomma. vedremo.
Bene,
Cioè, Mike
vediamo,
Garcia
sì.
non è bravo con Menenzie, quindi non è che gli diamo credito, ma non così
Gli diamo
tanto.
credito, ma lo prendiamo con un pizzico di sale, vediamo che
Sì.
succede. Ok. Bene, altre notizie? Niente, penso che queste qua sono quelle grosse che abbiamo visto
Beh,
questa settimana.
mi sa che quando abbiamo fatto la puntata settimana scorsa non era ancora ufficiale, ma adesso è ufficiale. CSV, Craig Steven Wright, non è Satoshi. E
Non è Satoshi,
quindi,
ridiciamolo. Uno,
lo
due, tre.
ridiciamo finalmente in allegria e
Non è
tranquillità. Benvenuto
Satoshi.
nella
Esatto.
legge, come diceva lui.
Esatto.
Benvenutissimo.
Bene, si è chiarita pure quella faccenda che era molto dubbia.
Ecco, diciamo che però quello era quasi un culto, quindi sì, vanno presi in giro questi al BSV, perché ovviamente erano dei, sono stati abbindolati, però insomma, sai, quando i culti si disgregano, poi ci sono anche brutte situazioni, quindi vabbè, abbiamo un po' di pietà per loro,
Ma sì, speriamo insomma che non troppa gente si rimetta a questa situazione. Bene, allora, iniziamo con l'argomento storico
va. Sì, vabbè.
di questa puntata.
Vai. Yeah.
Allora, ragazzi, faremo un approfondimento nella politica monetaria, nel sistema monetario, dall'incipit della civiltà romana fino al suo collasso in Occidente. Allora, ci ho detto. Per parlare di inflazione, soprattutto perché allora non ci fermeremo oggi a parlare, Tom, del perché è caduto l'impero romano d'Occidente. È un argomento da cui si parla da secoli e che ha sfaccettature infinite e non c'è mai una conclusione unanime e ci sono tantissimi punti. La nostra preoccupazione di questa sera è quella di analizzarla sotto la lente d'ingrandimento delle politiche monetarie, della loro moneta e dell'inflazione. Quindi, come questo ha potuto contribuire in qualche modo? E per fare questo, partiamo un attimo dall'incipit. Allora, Roma è nella sua fondazione sostanzialmente un villaggio di pastori dell'età del ferro. Sono degli esuli di varie civiltà, esuli etruschi, esuli latini, esuli sabini, che vagabondeggiano, trovano questi sette colli, ci fanno sopra una città perché si può fortificare bene, c'è
Le
un ponte sul
fraschette,
fiume che ci
vabbè,
fanno.
quello.
Fanno sto ponte sul fiume su cui esigono un obolo e quindi sta cittadella di pastori comincia a crescere, soprattutto avendo esuli dalle altre regioni. In questo periodo la forma di scambio commerciale viene principalmente tramite il baratto. Il baratto comincia ad essere accompagnato nell'epoca regia dallo scambio di metalli, che era molto difficile estrarre, molto difficile, quindi venivano trattati come un bene per cui conflitti tra città, conflitti nazionali, cose varie, venivano finalizzati con lo scambio di metalli. Al netto di questo, per tutta l'epoca regia e molto più tardi, la forma di metallo scambiato è il bronzo. Perché il bronzo? Perché il bronzo ci si fanno le armi, quindi è di valore, col bronzo ci fai gli scudi, ci fai le spade, e quindi il bronzo viene fatto in blocchi grezzi da una mezza chilata all'uno e si chiama Aes Rude. E questi vanno in giro, letteralmente si portano questi blocchi grezzi non lavorati, senza nessuna forma, senza niente, e lo usano come soldi. Quando cominciano a espandersi nel centro Italia, tu immagini a Roma prima conquista il Lazio, poi a destra i Sannidi, compagnia cantando, il centro Italia entra sotto l'egemonia romana e si accorgono che non è molto pratico andare in giro con dei blocchi di bronzo
È un
per
bell'allenamento,
transazione.
sì.
Esattamente, è una cosa che non funziona. Quindi, aspetta, mi sa che devo andare un pochino più veloce perché ci abbiamo tanto di cui parlare, qui siamo ancora a questo qua.
No, ma vai, io
Quindi.
mi cioè, sto
Capiscono
ascoltando.
che devono fare delle monete. Quindi la monetizzazione avviene più o meno quando Roma comincia ad espandersi nell'Italia centrale, perché era in pratica, non ti potevi portare appresso sti sacchi, sti vagoni di bronzo grezzo. Quindi l'Aes Rude rimane lo scambio commerciale più o meno fino al 300 avanti Cristo. Ma espandendosi in Italia, capiscono e devono cambiare qualcosa, quindi fanno sti lingotti, non è più un pezzo grezzo di bronzo, ma capiscono e ideano dei lingotti che si chiama Aes Signatum, che c'è uno stampo sopra, è un lingotto di bronzo che può variare tra mezzo chilo e 5 chili. E questo diventa lo scambio commerciale un pochino più pratico, te lo puoi portare appresso quello da mezzo chilo, non è troppo pesante, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto invadono Napoli. Napoli è
Aia.
una città greca.
Aia.
Napoli è una città greca, Neapolis. E questi capiscono che si può fare una roba molto più figa, cioè una moneta.
Grandi,
E vedono
ma vedi che alla fine l'innovazione, alla fine, grandi. Grandi,
viene sempre da là, viene
sì.
sempre da là.
Ma c'ha
Fanno
ragione.
questa. Invadono Napoli, vedono queste dracme, perché i napoletani erano greci, quindi facevano le dracme come le altre città greche con cui si scambiavano ed erano di argento. Ma come tu ben sai, nel centro Italia non ci sono miniere d'argento, quindi i romani non hanno argento e cominciano a capire che gli scambi commerciali, perché si affacciano pure con i cartaginesi, con i fenici e compagnia, devono trovare st'argento. Quindi conano, innanzitutto fondono tutto l'argento di Napoli, ci fanno una moneta, lo chiamano quadrigatus perché c'era sopra una quadriga, e questa roba ha la purezza del 98%. Comincio a inserire questo tema perché la purezza delle monete d'argento sarà il tema costante che ci porta
Ok.
all'iperinflazione del periodo romano. Quindi circolano questi blocchi, questi lingotti di bronzo, l'Aes,
Aspetta, scusa, però ho
circolano.
una domanda, ma l'argento
Vai.
aveva anche lui un'applicazione industriale come il bronzo o no?
Zero.
Solo monetario.
Zero. La ereditano dalle culture commerciali greche e cartaginesi ed egizie con cui si fanno gli scambi, perché cominciano, e capiscono che è la roba di valore, senza il motivo particolare. L'argento ha valore perché ha valore, è sempre stato così negli scambi commerciali, eccetera, eccetera. Infatti, la grossa cosa succede durante la prima guerra punica. Che succede? I romani devono fare fronte a sta potenza cartaginese, non hanno soldi. Cominciano, c'erano in circolazione queste monete d'argento e questi blocchi di bronzo, l'Aes e il Quadrigatus, finiscono tutto per fare una mega flotta e si stima che coniano, sappiamo addirittura il numero dai registri, sappiamo che coniano 6 milioni di monete con l'argento che avevano preso dalle varie razzie, dalle varie cose. Cartagine ne ha 37 volte tanto, perché Cartagine controlla le miniere della Spagna
C'ha
e
le miniere,
c'ha dietro 400 anni di impero commerciale, quindi sono stracolmi d'argento purissimo al 98% e compagnia cantando. Morale della favola, qui succedono due cose molto interessanti. Roma finisce i soldi,
Classic.
comincia a svalutare le sue monete d'argento, passa dal 98% al 75% di purezza. Che cosa succede?
Hai
I
creato
prezzi
25,
salgono.
infatti, hai creato
I prezzi
25% in più
salgono.
di moneta e i prezzi saranno saliti
Quindi,
del 25%, no? Boh, no, non so.
esattamente, il primo esempio di politica monetaria inflazionaria ce l'abbiamo durante la prima guerra punica, dove a Roma si registra l'incremento dei prezzi perché questi svalutano la moneta, perché gli servivano più monete. Attenzione, loro lasciano il valore nominale identico. Quindi
Certo.
una moneta valeva uno, ma svalutano il contenuto. I commercianti se ne accorgono.
Certo.
Attenzione, tutte queste manovre fatte di nascosto, eh? E il popolo se ne accorge, ma qui dopo vedremo cose clamorose della politica monetaria romana. Vabbè. Mo ci arriviamo. Ma siamo in tempo di guerra, quindi finiscono tutto e non sanno come pagare. La moneta è inflazionata, finiscono pure quella. Che cosa fanno? Fondono il bronzo e fanno la prima moneta fiat registrata della storia. Coniano monete in bronzo, squagliando tutti i vecchi Aes di qua, Aes di là, e ci fanno una moneta di bronzo a cui danno valore nominale di 500 grammi di bronzo, quindi una moneta peserà 5 grammi, mi danno un valore nominale di una libra romana di bronzo. È il primo esempio di fiat.
Scusa, ti faccio un'altra domanda. Bond non li faceva, non era ancora, non si conosceva ancora, non era ancora
No,
creata. Ok, va bene.
no, l'unica fonte di reddito era o la partita militare o la tassazione. Ma la tassazione poteva avvenire, se
Chiaro,
non c'è moneta circolante, lo facevano con
chiaro.
i beni, quindi tu donavi allo Stato un decimo. Di solito, e anche qui interessante, hai toccato un punto interessante, perché ad esempio la tassazione era più o meno un decimo. Cioè quando andavano a tassare il contadino, gli tassavano un decimo della raccolta, un decimo dell'olio, un decimo di cose. E lo Stato romano è vissuto per secoli con una tassazione al 10%. Ma lì ci arriviamo dopo.
Vabbè. Vabbè,
Quindi
sì, anch'io
il
ho
nostro
800
channel.
miliardi di commenti, ma ti lascio andare avanti, sennò, ok, finiamo dopo domani, vai, vai,
Ok,
sì.
sì, è un po' lungo, siamo ancora alla guerra punica, il bello viene dopo, il bello viene
Viene
dopo.
dopo, ok.
Però sostanzialmente succede questo, il primo caso di inflazione è la prima moneta fiat. Moro della favola, vincono la guerra, vincono le guerre puniche, si appropriano dell'argento dei Fenici a Cartagine e delle miniere, in Spagna. E inventano un nuovo sistema monetario. Cioè, adesso hanno talmente tanto argento che fanno il denarius, quindi il denaro. Quindi ci sta la moneta di bronzo, che si chiama asse in questo momento, il denario, e poi in circostanze eccezionali fondono l'oro e fanno l'aureus. Ma lo fanno, sai quando? Durante la seconda guerra punica, quando Annibale riprende la Spagna per andare in Italia, no, dalle Alpi, come cantando, gli rifinisce l'argento, si fanno fare un prestito dal re di Siracusa, greco, che gli presta l'argento, rivincono la guerra, ma si accorgono che il loro sistema finanziario non può essere basato su una cosa che viene, che va, che non si sa se c'è, che non si sa se non c'è, l'argento. Quindi mettono queste monete d'oro e fissano un cambio. Una moneta d'oro, aspetta, me lo sono scritto, aspetta un attimo. Creano l'aureo, un aureo è 10 denari, 4 denari, scusa, e ogni denario è 10 assi. E più o meno va avanti così per 500 anni. Ci saranno queste tre tipologie, l'oro come sorta di metro di paragone, eccetera, eccetera.
E te lo chiedo di nuovo, e
Scusi.
anche qui loro non avevano un utilizzo commerciale, era
No,
solo bello,
no,
ok.
aveva un
Scusa,
utilizzo
industriale,
sacro.
ok.
No,
Sacro,
aveva un utilizzo sacro perché alcune cose erano fatte d'oro, eccetera, eccetera. Quindi, scusa, arriviamo a questo punto, siamo alla fine delle guerre puniche, passa un secolo più o meno stabile, il suo sistema monetario funziona, si sono espansi un po' nel Mediterraneo, hanno preso tantissimo argento, tra l'altro fondono tutte le valute locali, perché quelli in Grecia sono le dracme d'argento, quindi sebbene
Chiaro.
il peso e il contenuto fosse identico, qui una similitudine con lo standard di una valuta. Fondono tutto, li stampano a casa loro e danno a tutti questo denarius, che diventa lo standard per tutto il mondo da loro colonizzato. Piccola parentesi, come li facevano queste monete? È interessante. Le facevano nelle zecche. Le zecche erano guardate da guarnigioni militari, erano diffuse su tutta la Repubblica, e le facevano con hai visto quando fai il ghiaccio in quelle bustine che ci metti sopra l'acqua, si riempiono e poi spezzi il ghiaccio?
Sì.
Questi avevano fatto la stessa cosa con degli stampi dove versavano dentro l'argento e poi con dei timbri di ferro stampavano e potevano fare valuta. Sta tutto più o meno stabile fino ad Augusto, che stabilizza ancora di più. Momento di Augusto, la Repubblica cambia la sua forma, diventa un principato. Vengono da 100 anni di guerre, da 100 anni, vengono più o meno da 80 anni di guerre civili, Silla, Mario, Cesare, Pompeo e compagnia cantando, quindi hanno le finanze un po' dissestate, hanno fatto 100 anni di guerre civili, più o meno il sistema era sempre quello stabile, però con le tre monete, eccetera, eccetera. Augusto lo cristallizza. Augusto lo cristallizza, ma si accorge che si era creata una piccola inflazione che aveva distorto il prezzo tra il denaro e l'asse, quindi lo ristabilizza, stabilizza il cambio 16 a 1. L'aureo è sempre lì, ma l'aureo viene utilizzato rarissimamente. Le monete d'oro vengono utilizzate solo in casi eccezionalissimi, non vengono fatte su scambi commerciali, valgono troppo. Moneta della favola, Augusto stabilizza la politica monetaria e sta roba funziona. Funziona per un bel po'. I prezzi sono fissi. Le cose costano poco, il potere d'acquisto è molto alto, le riserve sono gigantesche. Attenzione, durante il periodo regio, la Repubblica e l'inizio del Principato, le guerre romane sono fatte per motivi espansionistici. Quindi vanno a fare guerra a qualcuno, gli fregano le monete, gli fregano le riserve auree, gli fregano tutta quanta sta roba.
Ecco sì, spiegami un po' meglio il giro di questa moneta, perché tu mi dici Roma ha finito, quando mi hai detto Roma ha finito i soldi, io immagino che il governo di Roma, quello che è, avesse i conti a zero, però ad esempio l'imprenditore che costruiva le navi, lui invece aveva i forzieri pieni, perché avrà venduto i suoi, la sua produzione e quindi lui sarà strapieno di monete, no? E quindi
Sì.
invece adesso è il contrario, dici che Roma ha i forzieri pieni e il giro della moneta lì com'è? Cioè è Roma che paga, cioè come voglio capire l'effetto Cantillon c'era ancora a quel tempo? Cioè com'è che arrivava la moneta al cittadino? Questo volevo chiederti,
Allora, esistevano delle miniere
ecco.
dove estraevano, ma il grosso si faceva conquistando. Quindi la guerra era un fattore vitale per la loro economia. Avevano imparato a farla meglio di tutti, battono tutti. Ricorda, in questo momento la ricchezza non è nel nord Europa, la ricchezza è in Oriente. Quindi loro il grosso delle guerre se le vanno a fare in Oriente, perché uno dopo l'altro si vanno a prendere i regni ricchissimi dell'Asia Minore, della Siro-Palestina, l'Egitto. L'Egitto da solo tipo raddoppiò il PIL. Avevo visto anni fa un documentario di come l'Egitto divenne una proprietà privata di Augusto e non mi ricordo più i rapporti monetari, ma l'Egitto da solo valeva una cosa astronomica a livello di ricchezza, perché commerciavano, perché sono il grano, così, ma la moneta stessa veniva o estratta o vinta da altri stati, ad altri
Sì,
stati.
ma al
Con questo
cittadino
sarebbe.
arrivava perché facevano tutti parte delle legioni
Oh,
o... No.
no, ecco, facciamo un approfondimento. Vediamo un attimino quanto costava più o meno la vita, no? Quindi
Ok, dai,
lasciamo,
sì.
esatto, un piccolissimo approfondimento su un esempio. Allora, che cosa ci si compravano questi? Questa roba potrebbe avere una puntata a parte, ma abbiamo dei registri che ci dicono che, ad esempio, un contadino in Egitto guadagnava 4 sesterzi al giorno, un minatore in Dacia 2. Un legionario 2, scusa, un legionario 2 tra i 2 e i 4 e un lavoratore romano 2 sesterzi al giorno. Fermati. I legionari avevano casa, cibo, armi, vestiario pagato. Quindi quelli del legionario erano una vita migliore di quella del resto della gente. Perché? Perché se tu vai a vedere quanto consumavano per pagarsi da mangiare. E lo facciamo prendendo in considerazione solo il grano, ma il grano non era tutto. Questi ovviamente
Chiaro.
avevano olio, vino, tutto quanto cantando. Solo il grano, in periodo tra Repubblica e Principato, abbiamo dei registri che il consumo medio avevano una misura loro che si chiama, non mi ricordo bene come si chiama, modus, si chiamava, era un'unità di peso. Però insomma servivano 5 modi di grano a ogni persona al mese per nutrirsi e questa roba equivaleva a 20 giorni di lavoro perché costava 10 denari. Quindi se tu fai la conversione
Porco,
tra sesterzi e
dove
denari, compagnia
dormivano?
cantando,
Vabbè, forse
questi
però le
lavoravano.
case se le facevano dove volevano, quindi forse era un problema minore, non lo so. Vabbè, scusa.
Esatto. Quindi fai conto che 20 giorni il lavoratore, quindi la working class romana, il plebeo, il proletario, 20 giorni al
Mangiare.
mese. Ed è proprio per questo che tutti i governanti romani facevano elargizioni di grano, perché sostanzialmente gli davi un surplus mensile, anche che gli regalavi X chili di grano,
Chiaro.
quelli lì, quel mese, avevano un surplus. E quello faceva girare l'economia. Quindi elargizione di pane, elargizione di grano, tot più di cash, e avevi quel surplus per fare le altre cose. Ma tendenzialmente il potere d'acquisto medio è paragonabile a quello della classe lavoratrice nell'era industriale. Se fai a vedere, ho visto altri conti molto più accurati sui registri dei costi della vita romani. Ad esempio, non è vero che gli schiavi non venivano pagati. Innanzitutto, gli schiavi erano costosissimi e ce n'erano pochi. La maggior parte della terra venivano lavorati da lavoratori agricoli, a cui veniva pagato uno stipendio. E con quello stipendio riuscivano a avere X calorie al mese da fonti variegate anche di proteine e vivevano dignitosamente. Una nota curiosa che ho notato facendo questi approfondimenti era, e qui mi riconnetto a una cosa interessante, secondo me almeno, che il costo dei vestiti era sproporzionalmente più alto rispetto a quello dei beni alimentari. Ed è solo con la rivoluzione industriale che riusciremo, non è stato mai così, anche nel Medioevo, nelle città italiane c'era una sorta di meccanizzazione del
Chiaro,
settore tessile.
certo.
Ma ad esempio in epoca romana, dove c'erano solo i filari a casa per fare i vestiti, un vestito costava, boh, 2000 giorni di lavoro. Quindi era un elemento che, a differenza del nostro mondo, era costosissimo. Quindi penso che la maggior parte delle persone avesse vestiti, insomma, di bassa fattura o economici. Rimanendo sulle politiche monetarie, quindi scusami, torniamo a Un altro fatto interessante, oltre ai vestiti, la cannella costava tantissimo. I romani
Perché?
conoscevano la
Ah, gli
cannella, gli
piaceva.
arrivava
Ok.
dall'India, era costosissima perché veniva dall'India e costava l'equivalente di 1.000 denari all'oncia, quindi 3.000 giorni di lavoro per il lavoratore medio. La cannella era costosissima. Tornando alle politiche monetarie, abbiamo detto, sotto Augusto va tutto bene, hanno tantissimo argento, tantissimo oro, hanno abbastanza valuta da far andare avanti il sistema monetario per secoli. Fino a Nerone, quindi non tanto per secoli, qui parliamo di quasi un centinaio d'anni. Arriva Nerone. Nerone regna una ventina d'anni, succedono due cose. Uno, va a fuoco Roma. Due, i parti fanno una mega guerra sul confine in Siro-Palestina e devono mandare un botto di legioni a fare sta guerra, una delle guerre più grandi. Non hanno i soldi. Nerone finisce i soldi, gli mancano 200.000 denari. Lui ha 1 milione di denari a disposizione, gli mancano 200.000 denari. È il primo dai tempi delle guerre puniche, ma lì era un tempo di guerra, la monetizzazione era rara, questi erano ancora bifolchi, tra virgolette, non avevano il raffinato pensiero del primo secolo d.C. Nerone raschia il 5% della purezza dell'oro e si fa quelli 200.000 denari che gli servivano per ricostruire Roma e mandare le legioni in parte. Ma succede un casino perché succedono due cose gravissime. Uno, fa il primo precedente dell'epoca matura, della maturità romana a livello economico, dove svaluta la valuta per farsi i soldi dal nulla, perché il valore nominale del denaro rimane sempre uno. Ma che cosa vuoi che succeda? Tutti
Tutti i prezzi salgono del 5% minimo, no?
i
Se li
prezzi
fa.
salgono perché i commercianti basavano il prezzo sulla purezza dell'argento. Quindi
Ah, dell'argento, ok,
si accorgono presto che l'argento è stato tagliato, che la purezza è ridotta, perché si vede che esisteva qualcuno che riusciva a fare questo. Nominalmente c'erano i monerarius che erano i cambiavalute. Secondo me loro avevano dei modi, magari fondevano, vedevano com'era,
Certo.
perché non lo dicevano pubblicamente. E quindi fa capire a tutti quelli che vengono dopo: ah, ci servono soldi, figata! Svalutiamo l'interno della valuta. Non so se ti suona familiare come
È
concetto.
finita benissimo, vabbè,
E ci abbiamo soldi da zero. Figata, solo che hanno completamente perso credibilità sul mercato per un 5%,
ok. Sì.
per un 5% di diminuzione. Da 90, scusa, dal 98 al 93. Questo crea 200 anni, uno dopo l'altro, tutti quelli che vengono riducono. E ti faccio una piccola lista. Innanzitutto il mercato, che cosa succede? La gente si preoccupa, il denaro perde lo status internazionale perché comincia ad essere meno accettato. La gente si tiene i denari vecchi e paga le cose con i
Certo,
denari nuovi. Succede
certo.
questa doppia cosa e comincia il casino, ma il casino è ancora piccolo, il casino grosso viene dopo e ti dico perché. Comunque, Nerone svaluta dal 98 al 93, quello dopo Vespasiano tra l'89 e l'80 scoprono che le zecche di Stato si fregano l'argento e svalutano più di quello che gli era stato imposto. Uno dopo manderà le legioni a arrestarli tutti. Comunque, Domiziano. Vespasiano tra l'89 e l'80, Domiziano, succede il casino, prova ad riportare il contenuto di argento dall'80 al 98-99, come ai tempi di Augusto. Non c'è argento in quel momento. Perché? Perché l'impero ha più o meno smesso di espandersi. Adesso le guerre ci sono, ma sono difensive. Quindi questi spendono a rotta di collo per l'esercito,
Chiaro.
ma non hanno le conquiste di soldi
Chiaro.
che avevano avuto fino a quel momento. Traiano prende tutti i denari del periodo augusteo e li fonde. Quelli erano al 98%, lui li fonde al 93%, crea un'inflazione incredibile. Succede un macello, ma è più o meno stabile ancora perché siamo al 93%, quindi è una moneta che ha riportato un valore d'argento abbastanza alto. Marco Aurelio, succede un bordello, c'è la peste, muore il 10% della popolazione. Ci
Strano,
sono
qui
di nuovo.
dovrebbero recuperare un sacco, no? E invece?
Invece ci sono guerre continue a nord con i germani, a
Ok.
est con i parti, e svaluta di nuovo il denaro. Stavolta, per la prima volta, si va sotto l'80%. Che cosa succede? Il denaro perde credibilità a livello internazionale nel loro mondo comincia a essere un casino perché sono indistinguibili di nuovo. Il valore nominale era sempre un denaro, ma comincia a esserci caos nell'economia perché le monete non sono distinguibili, bisogna fondere, non sai quale è quale, cambia valute, non te li cambiano. Il denaro perde
Certo.
il suo status internazionale, si torna a valute locali in alcuni posti, magari vicini a risorse. Quindi la zecca in Asia Minore si fa il suo denaro così, un casino. Arriva Caracalla, altro imperatore, siamo più o meno tra il primo e il secondo secolo d.C. Quindi comincia il casino da Nerone, anno 69, siamo un centinaio d'anni dopo, continuano a svalutare, dal 98 siamo passati sotto l'80. Caracalla dice che bisogna cambiare la valuta perché il denaro non lo accetta più nessuno e si inventa l'antoniniano che vale 2 denari, solo che ci mettono l'argento di un denaro e mezzo.
È
Prima
tipo il
frode di
cambio dell'euro,
Stato.
doveva essere 2000, poi è diventato 1000, uguale.
Succede un casino, se ne accorgono perché l'antoniniano doveva cambiare nome al denaro perché non lo accettava più nessuno, ma ha una volta e mezzo l'argento al posto che 2 volte l'argento. 70% del budget di Stato dell'impero romano è speso in quel momento per l'esercito, perché devono fare largizioni a palla per farsi
Chiaro.
eleggere. Di qua di là, inflazione alle stelle.
D'altronde, sai cosa sto pensando adesso? Che effettivamente se tu fai guerra con tutti i tuoi vicini e non hai nessuno che compra le tue merci, cioè o il tuo demand interno o hai qualche modo di far girare il tuo demand interno o come stavi spiegando tu, è una roba che va a morire da sola per forza. Se devi continuare a spendere per mantenere i confini ma non commerci mai con nessuno.
Assolutamente, ma poi qui ci possiamo allargare per fare delle considerazioni, perché esatto, perché quell'economia ha funzionato per svariati secoli. Fino a Nerone era un circolo abbastanza virtuoso. È vero che si arricchivano molto i proprietari terrieri, i patrizi, i compagni catandi, i politici, eccetera, eccetera. C'erano province, ricorda, senatorie. Quindi c'erano province che pagavano i tributi a dei senatori, non allo Stato, e poi venivano distribuite. Quindi c'erano delle proprietà private di questa oligarchia romana che era il Senato, che si prendeva i territori conquistati e se li
Con
tassava,
che
li mandava.
orgoglio
Quindi,
che lo dici?
no, 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 è una cosa clamorosa. Non è lo Stato come lo pensiamo oggi, che tassa tutti, prende e distribuisce. Qui c'erano delle proprietà personali, dinastie che hanno lucrato per secoli sulle genti conquistate. Quindi la ricchezza era alle stelle di alcune persone. Però il romano medio è vissuto abbastanza bene, è vissuto abbastanza bene fino a questa svalutazione. Quindi abbiamo detto, arriviamo al terzo secolo. Succede un casino a livello globale. Finisce l'età dell'argento, come lo dicono loro. Dopo l'età aurea di Augusto, c'è cioè l'età argentea fino al secondo secolo. Il terzo secolo c'è un macello. I barbari entrano nell'impero. Guerre continue. Bisogna pagare i barbari con metalli. Quindi per pagarli, per non farsi invadere così, Roma ha le casse vuote. Succede che si inventano la più grande frode monetaria mai fatta. Fanno monete di bronzo, di rame, di ferro, ci fanno una placcatura d'argento
Let's
e le
go.
danno in giro. La gente se ne accorge. Queste monete hanno 0% di argento, contenuto d'argento. Se ne accorgono subito, collassa l'economia, iperinflazione. Si parla che bisognava andare a pagare un bicchiere di vino, svariate centinaia di monete. Il primo falso di stato economico clamoroso è questo qua, queste monete intinse nell'argento che non valevano più niente. Quindi, andando avanti, non valgono più niente, perdono cose, rimangono a fare l'antoniniano, ricicciano sull'antoniniano al 95% di purezza dell'argento. In 30 anni quelli che vengono dopo lo risvalutano fino a zero.
Fino a zero,
L'economia arriva in
perfetto.
caos, quindi abbiamo dei cicli, per non ripetermi, di iperinflazione che vanno dal fatto che questi svalutano, 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 tagliano le monete, iperinflazione, crolla l'economia, non sanno più che pesci prendere. Arriva uno che rimette un po' in sesto la situazione ed è Aureliano. Aureliano è ricordato nella storia come il generale che ricostituisce l'impero. Cioè, negli anni 200-250 si sfalda, le Gallie fanno il loro impero, l'impero di Palmira, crisi economica, guerre continue, non hanno più un soldo, fanno le monete false placcate, fanno i soldi finti. arriva Aureliano che riprende l'impero, rimette tutto insieme e stabilisce una nuova moneta che si chiama l'Aureliano, appunto in onore suo. Ci mette sopra un marchio strano, ci mette XX121. Non si sa bene perché non ci è arrivato il
Bitcoin,
motivo, però
no.
quando riferimento a Bitcoin. Però gli dà un tasso fisso, riporta la purezza dell'argento addirittura sopra il 50%, e ricrolla perché non c'è più l'argento, lo fanno al 5% e si stabilizza un po'. Aureliano mette pace perché con il 5% d'argento nelle valute più o meno si stabilizza. Ma tieni presente che sono 300 anni che i prezzi crescono e svalutano le monete dal 69 da Nerone. Siamo più o meno alla fine del 200, sono 200-300 anni che succede questo casino. Perché te lo dico? Perché quello dopo farà una cosa che non funziona. Quello dopo è Diocleziano, Diocleziano quello dell'editto dei prezzi. Diocleziano si rende conto che bisogna ritornare al periodo augusteo. Quindi a rifà le monete d'oro, d'argento e di bronzo e stavolta le fa oneste. Si vede che avevano vinto qualcosa, avevano disponibilità di nuovo di soldi. Ristampa le monete. Erano 300 anni che i prezzi salgono, che le monete sono finte, che nessuno crede più alle politiche monetarie romane. Questo Diocleziano
Certo,
fa le cose
non
vere.
conosceva la legge di Graham, malissimo.
Indovina
Sono
che
finite
succede?
sotto il materasso, nessuno comprava più niente, 100%.
Bravissimo, esattamente così. Prendono tutti questi soldi, li mettono sotto il materasso perché il
Assolutamente, l'avrei
valore
fatto
reale.
anch'io. Fuck it.
E continuano a scambiarsi le monete senza più valore. Quindi non riesce a ristorare l'economia pur avendo rimesso le monete giuste. Che cosa fa? L'editto dei prezzi. L'editto
Ancora
dei
peggio, questo
prezzi che
sarà
dice,
inflazione più
questa
20.000%, sì.
dice la roba deve costare al massimo X, che cosa succede? Tutti i prezzi vanno lì e sopra. E dove non possono andare sopra perché li prendono, li puniscono, li mettono in galera. Tagliano la qualità della roba, allungano il vino, allungano l'olio.
Shrinkflation. Oh, bellissimo, bellissimo.
Concetto modernissimo, modernissimo. E quindi fallisce, dice perché io devo fare queste monete? Perché poi era in perdita, era. Quindi
Ah,
Diocleziano
certo.
stampa valuta al 95% di purezza d'argento e non funziona. E non funziona. Che cosa succede? Crolla l'economia perché, come dicevi tu, tutti mettono le monete via, crolla la supply, crolla la domanda. L'economia romana letteralmente tracolla. Tracolla al punto che si torna in molti casi al baratto perché nessuno crede più alle monete. Quindi, ancora prima della caduta dell'impero romano occidentale, qui siamo in quarta, fine terzo secolo, inizio quarto secolo, ci sono scritti che ci dicono che questi tornano a fare il baratto perché nessuno credeva più alle monete. Arriva l'imperatore. Imperatore Costantino, che fa una cosa, ma qui poi finisce il discorso perché si diverge all'Impero Romano d'Oriente. Costantino in Oriente fa delle zecche che applicano il gold standard, riciccia su l'aureus, riprende l'aureo, dà un valore all'aureo e a tutti sotto nell'est. Queste politiche vengono adottate, l'impero si spacca, vengono rimaste adottate in Oriente. E l'impero bizantino avrà il gold standard applicato dall'imperatore Costantino per i prossimi 1.000 anni, fino alla sua caduta nel 1400 e qualcosa da parte dei turchi ottomani. Rimangono quelle politiche agganciate all'oro che aveva intravisto Costantino, ma che non sono state riuscite a essere applicate in Occidente e in Oriente sì. Quindi questa è un po' la summa di politiche monetarie inflazionistiche, soldi falsi, nessuno crede più alla moneta. Quando nessuno crede più alla moneta, tutte le volte iperinflazione e crollo dell'economia, almeno nell'epoca romana.
Ecco, volevo fare solo una piccola osservazione perché, cioè, perché ho detto anch'io avrei messo i soldi buoni sotto il materasso? Perché so che loro li svaluteranno di nuovo. Quindi è inutile che spendo questo qua con purezza 100% quando so che tra 10 anni ce ne sarà la versione che circola al 50% e quindi quelli che ho sotto il materasso come se raddoppiano. Questa cosa qua funziona se sai che la moneta usata può essere svalutata, può essere. C'è qualcuno che la decide, invece non funziona con Bitcoin, quindi è vero che Bitcoin aumenta sempre di più di prezzo, però tu sai che non verrà, che non ci sarà, oddio, i fork di Bitcoin esistono, però Bitcoin, quello vero, avrà il suo limite a 21 milioni, eccetera,
Certo.
eccetera. E quindi non è vero che ti puoi aspettare che verrà che verrà svalutata e con i Bitcoin che hai farai 2 Bitcoin. Per tornare nell'esempio, no? Col denaro che ho sotto il letto, tra 5 anni mi faccio 2 denari, quindi lo tengo sotto il letto. Questa cosa qui con Bitcoin invece non è che funzioni proprio, cioè non ti puoi
Ah,
aspettare che
assolutamente.
qualcuno lo svaluti, ecco.
Secondo me, appunto, evidenzia tantissimo l'importanza di un sistema monetario che funziona dall'alto, se lo vediamo dall'alto, perché questi qui 3, 4, 5 volte gli è andata a gambe all'aria l'economia e non sapevano che pesci prendere perché non avevano la tecnologia per agganciare la loro ricchezza a qualcosa che non fosse diluibile, non fosse replicabile, perché una moneta è una moneta, la puoi replicare, la puoi fare falsa, la puoi metterci dentro il che ti pare, e questo è questo.
Cioè, la grossa differenza che vedo tra questo sistema di gestione con i metalli e il sistema attuale è che adesso il sistema attuale è tutto basato sui flussi di cassa. Tu compri i dollari per comprarti le T-bill, compri gli yen per comprarti i bond, cioè, prendi in prestito gli yen per trasformarli in dollari, vabbè, insomma, comunque.
Certo.
E quindi per quello ti chiedevo all'inizio, i bond non li facevano, si vede di no, perché si vede
No.
che sono uno strumento che è arrivato molto dopo.
No, no, è uno strumento che è arrivato molto dopo. Credo dei primi che avessero fatto o gli assegno comunque una forma di carta che si rivaleva a una forma di metallo fossero gli arabi. Ma potrei sbagliarmi qui, non conosco bene le politiche monetarie arabe,
I
se non
primi
per il tasso di
bond che
interesse.
sono sicuro erano proprio erano quelli della Banca Centrale
Certo.
Olandese per la Compagnia delle Indie, quindi erano proprio bond. Ti anticipo dei crediti, tu me li ripagherai dopo che sei andato in giro per il mondo a razziare. Questo era
E credo
proprio.
che la prima forma moderna sia quella. Io credo che sia esistita una forma medievale con le repubbliche mercantili italiane che facevano, mettevano i soldi insieme. Ad esempio, io so che Venezia mettevano i soldi insieme, ridavano i soldi a un armatore, quello portava la roba dall'Oriente
Cioè, i
all'Occidente.
soldi
Però
però, che cos'erano i
non
soldi?
era un vero e
Perché
proprio.
con la Banca Centrale Olandese erano crediti, cioè un pezzo di carta
Sì.
e come dire, la tabellina dove
Esatto.
segnano, cioè, non c'era nessuna moneta, era solo un credito.
No, esatto, in forma moderna l'hanno fatto gli olandesi. Credo delle forme rudimentali che non avevano un sistema bancario in mezzo, ma una protezione statale di qualche tipo, una forma assicurativa, esistessero in qualche modo nelle città mercantili italiane, quindi Venezia e Firenze. Ma sì, gli olandesi sostanzialmente l'hanno fatta così. E comunque è allucinante vedere come. Perché poi, sai, i problemi che questi ci avevano sono gli stessi problemi più o meno che abbiamo avuto noi fino ad oggi. Da una
Assolutamente sì.
parte, da una
Oh,
parte
aspetta che c'è il
le...
mitico
Vai, che c'è
Gigi.
Gianluca! Sì.
Eccolo.
Gianluca!
Ciao ragazzi, è stata una bellissima puntata. Vedo Federico molto preso, gasato, bello.
Grazie.
Allora, io ho una cosa che volevo chiedere, cioè bond fino a un certo punto, perché poi in realtà i sukuk delle civiltà arabe post-maometanee non sono delle security, sono dei bond. Cioè, io in realtà compro una partecipazione diretta, cioè, in realtà è credito, ma non ce ne vogliono gli amici musulmani, perché credito è credito, però c'è la forma di una partecipazione. E aveva ragione Federico, credo l'avesse detto, che erano utilizzati già, pare, VII-VIII secolo, quindi subito dopo Maometto, quindi sì, una roba abbastanza vecchia. Niente, volevo aggiungere solo questo, un saluto e un bacio.
Grande.
Interessantissimo, grazie Gianlu. Sì, noi, ne, non, non, io, no, almeno io personalmente, non conosco bene. Sì, è interessante, vedi, anche gli arabi facevano questa sorta di bond ante litteram con partecipazioni, ecco, perché sai, lì poi è vietato l'interesse, quindi devono far finta che l'interesse sia partecipazione, eccetera,
Cioè,
eccetera.
immaginati se non avessero avuto questo bastone tra le ruote, se erano i primi ad inventarsi il concetto di fare cose a credito e non avessero avuto, cioè parleremo tutti arabo sicuro, invece parliamo tutti inglese perché vabbè, gli altri non avevano
Che
gli detto, sai cosa c'è, vai.
la guerra l'hanno vinta con gli altri.
Esatto.
E quindi no, è super interessante. Cioè, se tu vai a vedere, fai un salto quantico di 2000 anni, Tu vedi come Bitcoin, se leggi il white paper, risponde a dei problemi che ci portiamo avanti dall'epoca regia dei Romani,
E che mi verrebbe
credo,
da dire, sono
27
anche
secoli.
legati all'oggetto proprio, al metallo, perché se tu c'è il fatto già che hai un oggetto che può variare, la cui purezza varia dal 0 al 98%, cioè quella roba ti dà, come dire, è proprio il playground per fare tutte le truffe, tutti gli scam, tutte le politiche monetarie assurde, quindi cioè, se usi il metallo ti prendi quel rischio sempre. Anche questa è un'altra
E poi
differenza col
scusa,
Bitcoin, perché non esiste un Bitcoin puro all'1% o al
no,
99%.
esatto. Quindi di nuovo, e se ci pensi è debasement, cioè cambiare la purezza
Ah, beh, certo.
del metallo è debasement. Quindi tu non, se hai qualcosa che può essere tagliato, non vale più, o vale di meno, perché poi la gente dava valore, i commercianti davano valore a quello puro.
Chiaro.
Ho una nota che non ti ho detto, a un certo punto, mi sa, nell'età. Augusto, avevano provato a fare delle monete più piccole.
Shrinkflation anche lì. Ok.
Se ci pensi, è geniale. Avevano intuito che dovevi fare una moneta deflazionaria. E che cavolo fanno? Fanno una moneta più piccola, sempre dello stesso valore.
Sì. Non
Come è finita?
so,
Nessuno lo
questo caso.
utilizzava,
Nessuno lo
nessuno lo
utilizzava, ecco come è
utilizzava
finito, sì.
perché valevano di meno, perché c'era meno
Esatto.
argento. Però ci hanno provato, quindi si vede che a un certo punto questi hanno capito che non potevano far sì che la loro ricchezza, la loro economia si basasse su una cosa volatile che può finire, che non sarà mai abbastanza. Perché poi se ci pensi, questi soldi andavano a finire nelle casse dei ricchi. Quindi la ricchezza
Certo,
poi si accumula e una volta accumulata, se tu
assolutamente.
non hai più il mezzo che rappresenta la ricchezza, è finita. La conquista della Romania, della Dacia, è stata fatta largamente per le riserve auree dei Carpazi. Non è che questi nel 200 d.C. avevano così tanta voglia di attraversare il Danubio, invadere una regione ferocissima, brutale, senza motivo. Sono andati a fregarsi l'oro dei Carpazi. Questo hanno fatto. E quello creò un'inflazione anche quella. Quindi era politica monetaria fuori controllo, una pessima valuta che però è servita nel suo tempo, creano problemi poi reali, perché quando c'era da mantenere lo standard di vita non ce la facevano più, non andava di pari passo. Quindi Bitcoin risolve oggi problemi che appunto è straordinario vedere come hanno accompagnato l'umanità in secoli molto lontani da noi. Insomma, no, le politiche monetarie romane sono qualcosa di abbastanza remoto.
C'è una cosa che mi ha raccontato uno di questi investitori di metalli preziosi e lui mi aveva detto, non lo so, magari se tu avrai tempo di controllare, che lui diceva il prezzo in argento, quindi in grammi di argento, di un bel vestito all'epoca dei senatori di Roma, non so, adesso, non saprei ben dire, però all'apice, non so, prima di Nerone, è uguale al prezzo di un bel vestito oggi, cioè in argento, secondo lui. Il prezzo di un bel vestito è rimasto invariato. Non so, io non ho avuto modo di controllare, non lo so. Secondo me no, perché il credito espande molto più velocemente, ovviamente, dei metalli, e quindi magari questa cosa era vera fino agli anni 80, fino a che sei intorno al 1971, ma da lì in poi secondo me è impossibile. Però non so, tu sai quanto costava un bel vestito da
Allora,
senatore?
sì, apro una parentesi su un altro tema, su cui poi potremmo fare un'altra puntata perché se c'è curiosità la facciamo. L'evoluzione dei prezzi, io adesso ho toccato una cosa sola, ho toccato il grano, ma in realtà noi abbiamo registri di moltissimi elementi, per questo sappiamo calcolare il loro tenore di vita. Sappiamo quanto costava le merci e quanto guadagnavano. C'è un elemento che ritorna costante in questo, che è il prezzo astronomico delle vesti. I prezzi delle vesti erano largamente superiori a quelli odierni, e ti parlo di un ordine di magnitudine di mille volte,
Immagino,
cento
cioè ci
volte.
mettevi 1.000 volte il tempo a
Quindi,
farli, ma ci sta, chiaro, sì.
esattamente, ancora di più quelli costosi dei ricchi, perché avevano robe rare sopra, ad esempio la porpora, questi la prendevano dal verme lì in Siro Palestina, che facevano i fenici. era costosissimo tingere di porpora una tela, quindi in proporzione come se oggi costasse, boh, non ti so dire, boh, un abito costa 1000 euro, sarà costato 20.000 euro. Quindi 20.000 euro un operaio o una persona della working class non ne può pagare per un abito. E la riparazione era all'ordine del giorno. E
Immagino.
quindi c'era una sotteconomia di riparazioni. Il mangiare più o meno, secondo me, costava come se lo potevano permettere, e si potevano permettere un'alimentazione che non sarà più quella dei popoli europei fino alla rivoluzione industriale. Mangiavano meglio, avevano una dieta variegata e avevano sufficienti calorie come mai per altri 15 secoli, 14 secoli.
Beh, quello però è anche un tema logistico, no? Quindi la logistica dell'impero romano è una cosa famosissima, perché portare calorie
Assolutamente.
in giro è una questione logistica più che non, cioè, ognuno produce quello che
Assolutamente.
riesce nella sua regione, però per avere la dieta variegata tu devi avere la logistica che sposta tutto.
Assolutamente. E nessuno era così povero da non potersi permettere che i romani morissero di fame. Non è vero, tutti quelli che vivevano dentro l'impero avevano un tenore di vita sicuramente diverso. Magari chi viveva in una regione periferica era più povero, in Italia storicamente erano molto più ricchi. Quindi vai a vedere che sei, ma tutti stavano più o meno bene, tutti che si potevano permettere una vita abbastanza dignitosa. E soprattutto con svariate calorie. Che ti stavo dicendo? Scusa, non mi ricordo più. Del potere. Ah, scusa, quindi tornando al vestito, non so se il tuo amico ha delle ragioni. Io sono ben contento di ascoltare, perché in realtà non lo so. Se lui dice che il prezzo era più o meno adesso è uguale ad adesso, io lo dubito, perché la meccanizzazione del settore tessile, che è stata quella che ha spinto la rivoluzione
Se
industriale,
lui
ne ha
diceva in argento,
inevitabilmente.
quindi magari non so, cioè, il peso boh, magari vado a cercarmelo io così. Cioè, il costo
Cioè, vuol dire
dell'argento
che
oggi, il costo di un vestito oggi faccio in fretta. Bisogna trovare il peso in argento che tu dovevi dare per un bel vestito
esatto,
all'epoca.
esatto. Il che vuol dire che l'argento valeva molto di più in epoca romana, perché
Boh.
se il costo degli abiti, noi sappiamo che il costo degli abiti era immensamente più alto. Può darsi che l'argento volesse di più, non lo so, può darsi. Non è una tesi interessante come cosa. Ma sappiamo delle cose clamorose, sappiamo ad esempio sui legionari. Tu sai che i legionari, ad esempio, sotto Cesare pigliavano una paga mensile tipo di 150 denari. Non mi ricordo se è denari o sesterzi, perdonami, una delle due unità. Però tipo era 150 il numero. 100 anni dopo, 150 anni dopo, i legionari del primo secolo guadagnavano tipo 600, 800, 900. E sono esattamente gli anni che ti dicevo che Nerone comincia a svalutare tutti
Chiaro,
quelli dopo Nerone
chiaro.
comincia a svalutare. Quindi quei 150 denari che pigliavano al mese erano 800 denari 150 anni dopo. Quindi un'inflazione spaventosa. E da lì poi è andato tutto rotolando. Poi per mille motivi, per i classici motivi che non ci stiamo a dilungare. Però è interessante capire come si è indebolita, infiacchita la struttura economica di un posto che era economicamente florido. Probabilmente per vari motivi, ma sicuramente anche per l'inflazione.
Non so, dato che in realtà abbiamo quasi finito, quello che vi volevo raccontare io più, quasi una storia, non è un aneddoto,
Vai!
ecco, non è una roba approfondita come la tua ricerca. Come si fa a usare, cioè l'inflazione chiaramente destabilizza l'economia, no? E quindi in varie guerre uno dei due, una o entrambe le fazioni cercano di fare moneta contraffatta e mandarla di là. E c'era un piano della Germania nazista per sorvolare l'Inghilterra e tappezzarla di banconote false per far screditare il valore del
Veramente.
pound. Sì. E
Non lo
c'era
sapevo.
un'operazione segreta di Bernhard, perché il generale dell'SS che sovrintendeva queste operazioni di contraffazione, il suo nickname era Bernhard. E sostanzialmente loro avevano prodotto tipo un 70 milioni di pound finti fino al 1943, con i quali, beh, inizialmente dovevano appunto destabilizzare l'Inghilterra, poi hanno deciso di non farlo e li usavano per o comprare oro, quindi andavano in Svizzera, riuscivano a ingannare i banchieri svizzeri e si compravano oro, risorse, o ci pagavano le spie, quindi se tu facevi lo spione
Penso te.
per i nazisti eri inglese, veni pagato con i pound finti, però erano pound ragionevoli, cioè sono andati non intercettati per tanti anni e per
Ma
mettere
penso te.
fine a questa operazione È finita quando sono finite gli approvvigionamenti di lino, perché queste banconote, so, usavano il lino, e la Turchia a un certo punto si è dichiarata nemica, 43, quello che è, si è dichiarata nemica dell'asse, e da lì non sono più arrivate le spedizioni di lino, e da lì hanno iniziato a provare a fare la contraffazione dei dollari, che invece usavano solo carta, però ormai insomma erano già incasinati, già messi male. E avevano scelto 140 ebrei esperti nella contraffazione, in chimica, nella stampa, e avevano proprio era, cioè, un dipartimento dei servizi segreti tedeschi che stampava pound e cercava di destabilizzare l'economia inglese così. Quindi l'inflazione non è una cosa divertente, cioè, va risolta, non è una cosa, dice, sì, boh, cioè, è una cosa gravissima che nella storia, appunto, ho fatto cadere un impero, o
Non
comunque può venire usata come arma, ecco.
avevo mai saputo che era stata usata come arma di guerra, quella, cioè, geniale da una parte, non ci avevo mai pensato, quella di fargli crollare l'economia inflazionando la loro valuta artificialmente.
Anche l'MI5 aveva lo stesso progetto per stampare marchi. Comunque, cioè, era una roba che era una cosa che è andata di moda, ma sono convinto che ci sono tantissimi altri esempi di tu cerchi di destabilizzare l'economia dell'altro, facendo spartire l'inflazione, perché come abbiamo visto anche ai giorni nostri, l'inflazione fa partire sui sub, sub, il popolo si agita, insomma sappiamo come va a finire,
Eh
no?
sì, partono le rivolte, succedono i casini.
Esatto.
Interessantissimo, non lo sapevo questa roba. E i romani se l'erano fatti a loro stessi, quindi
Sì,
si
ecco,
erano
loro si erano
autoinflati.
attaccati da soli.
Proprio così.
Esatto. Ce l'avevi un po' qui,
Super
Nerone.
interessante.
Ti ho visto che quando lo raccontavi, ce l'hai un po' antipatico.
Ma perché il buon Nerone. Vedi, mi ricorda di te quando tu dici che, aspetta, aspetta, una delle tue massime è la credibilità è come la verginità, una volta che l'hai persa non ce l'hai più. E qui è successa la stessa
Esatto,
identica cosa,
certo. Ha perso la credibilità.
2000 anni
Oh,
fa.
non si torna indietro. Una volta che ha perso, è perso.
L'hai persa e persa, hanno dovuto cambiare il nome alla moneta, hanno cambiato 4-5 volte il nome alla moneta perché nessuno credeva più a sta moneta. Hanno dovuto mentire al popolo, hanno dovuto andare dalle zecche con i militari ad arrestarli perché si infla il casino. E lì ti collasso, perché tu immagina come le paghi le merci, come le
Certo.
paghi i lavoratori, come le paghi i lavori, nessuno ti accetta più la valuta. O se te l'accetta ne vogliono molto di più perché non ti credono. Lì è l'inizio della fine. È
Sì,
l'inizio della fine. Quindi sì, Nerone mi ha ricordato di te oggi nel discorso.
grazie,
Bene,
cavolo, super interessante, grazie mille. Io
super
ero
interessante, super
abbastanza
interessante.
ignorante, devo dire la verità, però ho ascoltato volentieri, sì.
No, interessantissimo, interessantissimo. Sono discorsi, l'economia delle società passate è poco conosciuta ed è poco studiata anche perché ci sono pochi dati, però è un argomento super interessante secondo me capire come funzionavano le economie antiche. E se lo chiedi a me, la mia opinione personale è che una grossa fetta della ragione del crollo dell'impero romano d'Occidente dovuta anche alla perdita della loro ricchezza. La perdita della loro ricchezza è dovuta a queste politiche monetarie.
Quello, e poi non avevano, non, cioè la domanda interna non riesco bene a capire, cioè, ho capito molto bene il concetto che tu dicevi, la loro economia, il loro obiettivo è invadere nuovi territori, prendere le risorse, perché così espando anche la mia base monetaria, questa è una cosa che funziona fin tanto che ti espandi. E
Esatto.
quindi bisognava avere un modo di costruire domanda interna. Potevano costruire città fantasma e buttarle giù? Magari no, ci vogliono modi più intelligenti. Però insomma, quello secondo
Se
me è un
chiede
grosso problema, sì.
la domanda interna non cresceva perché poi c'era un sistema che non ha creato un ceto medio, ma ha polarizzato in ricchissimi e meno
Chiaro,
ricchi. E
certo.
questo poi diventa un problema più complesso perché era parte della loro struttura sociale, parte della loro se eri un cittadino romano avevi determinati diritti, se non eri cittadino romano avevi determinati diritti.
Che c'è
E
un altro
quindi, secondo me,
intervento.
se è la mancanza di un ceto medio che non ha. E poi di innovazione tecnologica, se ci pensi.
Se vedo XXX che vuole fare un intervento, deve
XXX,
cliccare, c'è il
dici
bottone del
qualcosa, sei
microfono.
in muto.
Buonasera, volevo fare una domanda, ma questa cosa non ha ha una connessione con la velocità di circolazione della moneta.
Quale cosa, scusami, XXX?
Dell'inflazione.
La velocità.
L'inflazione ha una relazione con la velocità della moneta, senza dubbio.
Cioè, allora, quando hanno provato a reintrodurre le monete buone, lì secondo me la velocità della moneta è crollata, perché appunto, perché se la salvavano. Però in un mondo così antico misurare la velocità della moneta, non lo so, la vedo un po'. Non lo so, cioè non è.
Oggigiorno la velocità della moneta è determinata dal tasso di interesse della banca centrale. In un sistema non fiat, la velocità della moneta dipende anche dalla sua tecnologia. Ovviamente era molto più lenta rispetto a quella odierna, perché vai un po' fisicamente a portare una cassa d'argento da Roma all'Armenia. Insomma, ci vuole, per quanto passano mesi. La velocità della moneta sull'inflazione romana, dai pochi dati che abbiamo, dai pochi dati che ho, secondo me non è un pilastro fondamentale dell'inflazione, ma il minimo comune denominatore è l'abbattimento della purezza dell'argento nel denaro. Quello ha cominciato a creare problemi, che poi non sono più riusciti a controllarli, perché una volta che hanno provato a fermarli, ormai il sistema monetario era talmente degradato che non ha funzionato. Quindi la velocità io la metterei in secondo piano in questo aspetto, secondo me, se chiedi la mia opinione, ma non so se tu hai argomenti diversi o se hai altri dati che ci possono aiutare a capire se avesse un impatto più forte. X? Non ti sentiamo.
No, nulla, era. Volevo sentire la vostra di opinione, grazie.
Gentilissimo, grazie a te. E vuoi rimetterti in muto forse, X? Scusami, che sennò. Ecco, perfetto. Sì, non so, ci sono altre domande, altre curiosità. Fatevi avanti, ragazzi, tanto così sono argomenti. La storia economica è un argomento molto interessante.
C'è un bellissimo libro, si chiama The Cash Nexus. Che però, quello l'ho letto, però parte da molto più recente, quindi della storia romana purtroppo non era. Il liceo ero bravo di
Ormai.
matematica e fisica, e quindi e andando bene lì poteva andare male in tutto il resto. Vabbè, quindi purtroppo sono. Però invece negli anni a seguire, quel libro me lo sono letto e ve lo consiglio a tutti, super interessante. Parte dal 1600-1700, quindi molto dopo.
Assolutamente. Io se posso consigliare un libro su questo è La ricchezza e la povertà delle nazioni, ma non quello di Adam Smith, ma di David Landes, che è uno storico economico, che parte più o meno dal Medioevo, racconta perché alcuni stati sono ricchi e alcuni sono poveri. Molto interessante. Sull'economia romana e sulla storia antica, se qualcuno ha qualche buon libro da consigliarci, ditemelo, perché io non ne conosco uno buono da dirvi, ma non è insegnata neanche a scuola, non è che ci insegnano la storia economica romana, purtroppo, perché è una cosa
Non si insegnano
interessantissima.
quasi niente di economia in generale, quindi
È vero, non ci insegnano quasi niente
direi
economia in generale, però non tocchiamo questo argomento che sennò Gianluca mi si incavola. Va bene, Tom, abbiamo solo 10 minuti, via. Grazie,
sì, dai, perfetto, è stata una gran puntata, sono contento. Grazie a tutti. Ciao,
grazie a tutti. Ciao, Tom, a settimana prossima.
alla prossima, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.